Buonasera, buonasera a tutti e a tutte, bentornati al nono capitolo di The Next Chapter, che devo dire lentamente, altrimenti mi impappino. La prima cosa che mi tocca dirvi è una banalità della quale vi sarete già resi conto da soli, e ovvero che questa sera a parlarvi non è la voce suadente radiofonica del nostro Alberto Mapelli, che per impegni vari non è con noi questa sera, che salutiamo. Ma quella più torinese, molto meno accattivante, di Alessandro Zullo, che poi sarei io, al quale appunto sono stati delegati gli oneri di registrazione questa sera. Prima di introdurvi gli altri componenti del team, vorrei presentare, soprattutto ringraziare il nostro ospite settimanale, giornalista di Gazzetta dello Sport, inviato per la Gazzetta dello Sport, ha seguito l'anno scorso molto da vicino le vicende dei Minnesota Timberwolves, ruolo quello di inviato che gli ha permesso peraltro di pubblicare il suo libro 30x30, dove con dovizia di particolari ha raccontato aneddoti e retroscena delle 30 arene NBA tramite le parole di protagonisti, addetti ai lavori. Un saluto e un ringraziamento a Riccardo Pratesi. Grazie
Ciao,
Riccardo, grazie
grazie a
per
voi.
l'invito.
Ciao, grazie per avermi qua.
Poi passo a salutare il nostro secondo ospite settimanale, visto che non credo possiamo più permettercelo come membro stabile della redazione, visto che nel weekend è diventato una tweet star. Ciao Michele Pelacci, come stai?
Abbastanza bene, ragazzi. Lo sono sempre stato, una tweet star. Vedremo se la tua, diciamo, lavoro a interim sarà più simile a quello di Pronti o a quello di Bickerstaff.
Farò del mio meglio. Un saluto anche al nostro raffreddatissimo Nicolo Scarpelli. Ciao Nick, come stai?
Ciao a tutti, ma ho preso tre aspirine insieme, vediamo se riesco a fare tutta la puntata. Comunque, buonasera.
Un saluto al nostro Leonardo Frori, all'ultima puntata da non laureato. Sbaglio? Ultima, penultima?
No, penultima, dovrebbero essere un'altra decina di giorni.
Penultima, quindi ok. E un saluto al nostro Jacopo Gramegna, che in settimana ha partecipato ad un convegno parecchio interessante, no? Vuoi dirci due parole al volo?
Sì, allora, l'evento era Parole Ostili, che è la seconda edizione, l'anno scorso è stata tenuta credo a Trieste, e diciamo, il tema fondamentale del convegno a cui sono stato io è stato lo sport che mi piace, ovvero sia un manifesto di 10 punti che appunto snocciola come deve essere la comunicazione anche su internet all'interno dello sport, un tema che diciamo facendo comunicazione anche su internet, su uno sport, diciamo dovrebbe toccarci. Un evento pieno di ospiti di livello, c'era Paolo Condoglio, Sefa Idem, gli Acapizzi di Sky, l'arbitro Rizzoli, davvero tanti ospiti di livello. Chiaramente ciascuno portava il proprio contributo, il proprio, diciamo, il proprio battoncino alla discussione. La cosa molto interessante è che era rivolta alle scuole. E di conseguenza il ritmo era molto serrato per non far addormentare i ragazzini che diciamo a scuola prestano proprio attenzione. Tra l'altro era un evento di pomeriggio, quindi rubare il tempo ai ragazzi fuori dall'orario non è proprio cosa da
Ok, basta
poco.
NBA, vai, andiamo, forza.
E diciamo, l'evento è stato molto interessante, ha rappresentato effettivamente dei temi che noi ci sentiamo pienamente di sposare, ovvero sia la tendenza a non voler offendere, a non voler a dare il giusto peso alle parole, quindi un evento molto molto interessante che però diciamo, ha avuto anche la possibilità di farmi salutare finalmente Paolo Condò dopo che l'ho intervistato qualche mese fa per NBA Religion e quindi è stato un grande piacere, lo salutiamo qualora
E che
mai ci
speriamo
ascolterà.
di avere ospite, chissà, in futuro. È un invito ufficiale questo,
Magari,
Paolo, se ci
magari.
stai ascoltando. Comunque, partirei dalla notizia di giornata, visto che.
Cosa io su Condò, che mi ha assunto in Gazzetta praticamente lui, è stato il mio capo quando facevo calcio e fu lui che chiese la mia assunzione nel lontano 2005, direi.
Bei tempi, comunque.
Un bel
Beh,
aneddoto.
un bel aneddoto.
Cose che non
Quando ancora
sapevamo.
assumevano.
E
Bravo.
appunto, partirei dall'evento di giornata, visto che lo spunto ce l'abbiamo, visto che verso le 4 ore italiane ci è arrivata la notizia dagli States che Fred Hoiberg non era più l'allenatore dei Chicago Bulls, e che da domani l'allenatore dei Chicago Bulls sarebbe diventato Jim Boylan, che è comunque uno che una certa carriera come assistant coach in NBA ce l'ha. È stata dal mio punto di vista un po' un fulmine a ciel sereno, un po' per le tempistiche appunto secondo me sbagliate, un po' per le motivazioni anche in sé secondo me altrettanto sbagliate, ma magari le mie considerazioni le faccio dopo. Vorrei un primo parere da Riccardo, come hai letto questa mossa un po' improvvisa, ecco?
Secondo me non potendosi Paxson e Foreman, non potendosi licenziare loro in prima persona, sono parati le terghe e hanno trovato individuato un capo espiatorio, e il capo espiatorio è stato Fred Hoiberg, quello più facile. Ovviamente mi sembra palese che la tempistica sia folle, nel senso che Lauri Markkanen è appena rientrato, Don sta per rientrare, così come Portis. È chiaro che questa squadra è già molto giovane, con delle lacune palesi al completo. Senza questi giocatori a inizio stagione era complicato immaginare un record diverso da questo qua, e anche la scorsa stagione devo dire mi sembra che Hoiberg sia assolutamente ingiudicabile. Ora o paga le prime stagioni, oppure, ripeto, comunque in ogni caso la tempistica mi pare folle. La seconda fonte di perplessità per me è chi lo sostituisce. Allora, io ho parlato più volte con Hoiberg durante i miei 4 anni da cronista sull'NBA dagli Stati Uniti. Devo dire che una persona di grande civiltà, ma è difficile, ripeto, giudicarlo dal body of work americano in NBA. Più facile giudicare quello che ha fatto Iowa State a livello di college basketball NCAA. Però se lo sostituisci, ammesso e non concesso che sia la cosa giusta da fare, prendi un nome, qualcuno che rappresenti un upgrade, cioè un miglioramento palese, specialmente in questo momento della stagione. Onestamente Jim Boylan, cioè, non è un miglioramento palese. E aggiungo un aneddoto, comunque probabilmente alcuni di voi, molti di voi lo sanno già, ma se vi ricordate, Boylan è quello cui Rajon Rondo aveva tirato una salvietta addosso, per la quale era stato poi Rondo sospeso per condotta detrimentale alla squadra stessa quando giocavano i Bulls. Ora, io Rondo l'ho conosciuto da vicino perché l'ho seguito nell'anno che era ai Kings, ed io quell'anno lì seguivo i Kings e i Warriors dalla California. Devo dire che non è un buon segno, perché Rondo ha mille difetti, tra cui appunto carattere che gli fa fare uscite di questo tipo, ma diciamo che tende a saperne di pallacanestro in maniera molto più dettagliata della media dei giocatori NBA. Ora, se lui fa un gesto di questo tipo, di solito significa non rispetta la persona a cui lo fa, e quindi diciamo che si parte male con Boylan, ecco.
Io mi sento di sottolineare molto l'aspetto ingiudicabilità di Hoiberg, perché è stato 3 stagioni e spiccioli a Chicago, non ha mai avuto la squadra per giocare la sua pallacanestro. Diciamo, a Iowa State abbiamo visto fare il positionless basketball, non l'abbiamo mai potuto vedere per la struttura di roster che aveva a Chicago, e quando poteva avvicinarsi ad avere una squadra per giocare la sua pallacanestro, perché adesso finalmente si cominciava ad avvicinare almeno idealmente, anche se poi sono stati quasi tutti fuori quelli che gli avrebbero potuto permettere di giocare quel tipo di pallacanestro, e proprio quando stavano per rientrare è stato cacciato. Allora io mi chiedo quale sia stata la necessità di prenderlo 3 anni fa, o a maggior ragione la vera domanda su cui si getta luce dopo questo esonero è: ma effettivamente cosa si aspettavano i dirigenti dei Bulls dopo questo tipo di inizio, o meglio da inizio stagione, perché erano evidenti le lacune strutturali, soprattutto difensive, di questa squadra. Era evidente che tra le squadre povere dell'est era la squadra con più talento, però è altrettanto evidente che con tutta quella gente fuori, con tutti quei limiti strutturali, non è che potessi chiedere 40 vittorie, 42 vittorie, avvicinare i playoff in questo caso a Hoiberg. Di conseguenza, almeno puoi anche sconfessare la tua scelta di averlo preso 3 anni fa, però lo puoi fare a fine stagione, visto che questa stagione per Chicago ha praticamente 0 da chiedere, visto la partenza devastante.
Sì, sì. Ma il problema è più che sottoscrivere il fatto che Hoiberg è ingiudicabile, io sottoscriverei il fatto che i Bulls hanno da anni uno dei front office più
peggiori
della NBA, perché cioè, è impossibile capire quale sia veramente l'obiettivo, perché prima avevano costruito, prima parlo della gestione Hoiberg sempre, cioè una squadra per provare ad essere quantomeno competitivi fra virgolette, e a Butler, che sicuramente è uno dei primi 10-15 dell'NBA, vai ad aggiungere Rondo e Wade. Nella fase discendente delle loro carriere, quando non sono più in grado di poterti far fare quel salto di qualità che serviva, e soprattutto sono completamente all'opposto di quello è il modo di giocare dell'allenatore. Li mandi via dopo un anno mediocre in cui sì, hai fatto playoff, non hai fatto neanche tanto male in quella serie contro Boston, eri sopra 2-0. Sì,
arrivi ad un infortunio di Rondo dal passare il turno, comunque.
Esatto, però dico, è una stagione un po' mediocre, secondo me giustamente ti rendi conto che non ci sono i presupposti per costruire qualcosa subito, vai a prendere tre giovani che poi siano bravi, non siano bravi, quello non mi interessa neanche in questo momento, e il fatto che cioè, se dopo 100 partite mandi via l'allenatore e queste 100 partite cioè sono completamente, non so neanche ingiudicare, cioè, non so neanche come descriverle, cioè hai fatto la trade con Minnesota fondamentalmente per prendere LaVine e rientrava l'anno scorso a marzo, e quindi non l'hai mai avuto, l'hai visto 30 partite.
Markkanen, pure Dan l'hai visto poco.
Markkanen è comunque un rookie. Quest'anno ha aggiunto Wendell Carter Jr. e gli ha fatto fare 20 partite. Cioè, l'anno scorso, secondo me, i Bulls sono stati un disastro. Però anche lì, se Portis si risparmiava di spaccargli la faccia a Mirotic, magari qualche problemino o meno potevano averlo. Quando è rientrato Mirotic facevano sempre schifo, comunque una squadra che vince 25-30 partite massimo, ma quantomeno c'era un senso. Mirotic, anche lì si può capire, però subito spedito via, e fai tutti questi piani per costruire sul futuro, nel senso, alla fine, la prossima estate i Bulls mi sembra ci avranno 50-55 milioni di spazio. Non penso riusciranno ad ambire alle prime firme della free agency, però cioè, voglio dire, cioè, mi sembra una cosa proprio incomprensibile. Ma poi ai 3 di dicembre, cioè, e la stagione da qui in avanti. Cioè...
Dico, no, scusa, posso intervenire? Io ti dico, sottoscrivo parola per parola quello che tu dici, però ti dico, front office dei Bulls mi sembra purtroppo in buona compagnia, nel senso.
No,
nel senso, guardiamo quello che hanno fatto i Cavs quest'anno. Cioè, lui è una sciagura, io ci ho parlato mille volte durante la mia esperienza americana. LeBron faceva il bello e il cattivo tempo, sia a livello di allenatore, che era stato messo lì perché non facesse l'allenatore, ma facesse quello che diceva LeBron, e comunque poi ha saltato. Non in estate, ma è saltato a inizio stagione, quando onestamente cioè, non aveva un senso che saltasse. Non parliamo della trade di Irving Thomas, perché io sono stato uno che mi vede immediatamente, ha detto era licenziamento di Altman. Comunque, i Cavs sono questi. Vogliamo parlare di quello che ha fatto con Angelo, con il burner account della moglie a Filadelfia?
non conosco.
Vogliamo parlare di quello
di Washington.
Vlade Divac. Che ho seguito di persona a Sacramento, come dici tu, Washington, prendendo tutti i peggiori compagni di squadra da avere uno spogliatoio, John Wall, Dwight Howard, Rivers con un altro problematico, i soldi che hanno dato, Otto Porter. Vogliamo parlare di quello che ha fatto Thibodeau a Minnesota, che da solo ha devastato una franchigia col doppio incarico coach GM, per cui quello che dico io è
in tono minore si può parlare anche di quello che ha fatto Phoenix licenziando il GM a inizio regular season dopo un'estate tutto sommato decente, più che decente.
Sono assolutamente d'accordo, quello che dico io è purtroppo non è un caso cioè i disastri combinati da Paxson a Chicago si inquadrano in un contesto dove purtroppo si vede tantissima approssimazione nel front office, non solo approssimazione, ma anche mancanza di coerenza, che è un po' quello che diceva Nicolò prima. Cioè, non c'è, come dire, una prospettiva che vada oltre. Io capisco che l'NBA un front office, una dirigenza non possa ragionare mai a lungo termine, perché sennò fa la fine di sei minchi, cioè diciamo eventualmente i frutti di un lavoro buono o cattivo poi si diciamo li paga oppure ne acquisisce i dividendi qualcun altro. Però un filo di prospettiva, pensare, guardare oltre il proprio naso, sarebbe auspicabile. Ecco, si parla molto spesso di mondo iperprofessionale, USA, NBA, diciamo è il non plus ultra. Io l'ho vissuto, l'esperienza lì, insomma mi sembra che tante dirigenze ci fanno rimpiangere i nostri, voglio dire, i nostri zamparini nel calcio e compagnia cantante, cioè raccontiamo purtroppo anche quello che è, ecco, cioè non è tutto oro quello che luce.
Molto vero,
pienamente.
Molto molto vero. E tra l'altro prima appunto si parlava di, incidentalmente, no, di Cleveland Cavaliers, anche loro oserei dire coinvolti, no, nelle vicende settimanali dell'NBA per la trade che ha portato Korver a Utah in cambio di Alec Burks e due scelte 2020-2021, una da Washington e una da Utah, tutto giusto?
Seconde sì. Scelte.
Due seconde scelte, assolutamente, sì.
Ovviamente.
E anche qui sono rimasto un po' perplesso guardando la trade dal punto di vista di Utah, dal punto di vista di Cleveland, è una trade che ha chiaramente molto senso, che si inquadra in questo progetto di, finalmente, oserei dire, rebuilding post partenza di LeBron, anche perché, vi dirò, sarò un sognatore, ma in Burks non ho mai smesso di credere completamente, è un giocatore che secondo me ha delle cifre relativamente contenute, insomma, qualcosa può fare in una squadra.
Scadenza di contratto.
Sì, no, certo.
Cioè, se va male hanno sbagliato, se va bene vado dall'altra parte.
Esatto. Mentre appunto è una trade che mi ha lasciato un po' più perplesso dal punto di vista di Utah. Non lo so, mi è sembrata un po' una mossa dettata dalla paura dell'inizio di stagione sotto le aspettative.
Non ti piace?
Non è che non mi piaccia, tecnicamente è una mossa che ha molto senso, no? Nel senso che Utah ha chiaramente bisogno di un giocatore come Korver. Solo che leggo la trade e mi dico, Korver è uno dei migliori tiratori non di quest'anno, non della sua epoca, probabilmente della storia del gioco, ma mi dico, a questa età, in questo stato di forma, è un giocatore che difensivamente è assolutamente nullo. Kyle Korver vale Burks più due seconde scelte?
Vale il fatto che gioca con Grayson Allen e Joe Ingles, tre bianchi molto bianchi. Bisogna trovare assolutamente un supernome in questo trio pazzesco e dopo io sarò contento.
Sì, grazie per il contributo tecnico. No, per come la vedevo io, cioè l'altro giorno leggevo una stat di cui non mi ricordo le cifre precise, però vedevo che quest'anno Utah sta tirando, è tra le primissime per triple ad alta percentuale tentate a partita. Il problema è che non sta mettendo questo tipo di tiri.
Esatto.
Ora, sono d'accordissimo con te, Ale, nel dire che Korver, per quanto sia stato fondamentale in certe squadre come role player e come tiratore, a quest'età possa dare meno, però... Più che altro il roster di Utah, comunque come tutti più o meno l'avevamo giudicato all'inizio stagione o comunque nella pre-season, è un roster tendenzialmente completo per il tipo di pallacanestro che vuole giocare Utah. Io sono d'accordo con te nel valutare che forse è stato pagato un pochino troppo Korver, però allo stesso tempo forse hanno cercato qualcosa che gli desse un impatto immediato, e mettere un tiratore di quel livello e un role player di quel livello anche a 37-38 anni quanti ne ha, in un sistema che alla fine sta creando i suoi tiri, semplicemente sta facendo fatica a capitalizzare, secondo me può avere comunque del senso.
Ma Korver ha veramente 37 anni?
Beh sì, gioca in NBA da un'eternità.
Secondo me sì, siamo lì comunque.
Mi sono sentito vecchissimo. No, 37. Io sono d'accordo... Sì, cioè, allora, fondamentalmente Korver non va a risolvere quello che è, secondo me, in questo inizio di stagione il principale problema di Utah, cioè non tanto quello dell'esecuzione quanto quello della creazione, cioè l'attacco di Utah è esatto. Prevalentemente sulle spalle di un giocatore che ha meno di 130 partite in NBA e c'ha un centinaio di partite regular season come Donovan Mitchell, che sta... diciamo imparando, no? Sta crescendo piano piano e nonostante tutto questo deve già in questo momento sorbirsi il fatto di essere il primo creatore di gioco per la sua squadra. quindi ci sono serie dove va bene, serie dove va male. Non lo so se è una scelta dettata un po' dalla paura di non essere, secondo me volevano solamente avere un giocatore più esperto, più pronto in panchina. Comunque Horver è un giocatore che ti permette di avere determinate situazioni che nell'NBA moderna tornano sempre utili. Nel quadro, diciamo, generale, credo sposti relativamente. I Jets, secondo me, poi magari ne parliamo un pochino meglio dopo, sono partiti male, questo sicuramente. Forse non sono la squadra da 50-55 vittorie che in tanti dicevamo a inizio stagione, però è anche vero che, cioè, penso sia la squadra che hanno avuto la schedule più difficile fino adesso, hanno giocato tantissimo in trasferta, e questa è una cosa che proprio ti prosciuga energie durante, specialmente all'inizio, no? Quando la condizione fisica magari non è ancora eccezionale. Avranno ancora un mese tremendo, visto il calendario di dicembre è sempre abbastanza impegnativo.
Sono andati malissimo anche in casa, mi pare siano sotto al 50% in casa.
No, è chiaro, però ti dico, se giochi tanto in trasferta e soprattutto in trasferta, poi magari anche quando torni in casa sei un po' così. Secondo me i Jets fanno i playoff, non avranno problemi a centrare uno delle otto piazze, diciamo, qualsiasi sia.
Però se non prendono il fattore campo non è una cosa tanto positiva. Cioè, a inizio stagione per quello lottavano loro, per arrivare ai playoff col fattore campo.
Sì, no, però è anche vero che, come dicevamo, come mi scriveva oggi pomeriggio, stamattina, non ricordo, Jacopo, ci sono, nonostante sia il 3 di dicembre, ci sono 14 squadre in 5 partite.
5 partite.
Sì, vero.
Cioè, ci sta che ci risentiamo lunedì prossimo e Utah siano quarto miglior record a Ovest. Sì.
Ma io mi immagino Grammelia che scrive sui pizzini, tipo, oh, allora Utah, questo record pazzesco, mi sta andando.
No, ma dei messaggi di fumo. No, in realtà quello che, diciamo, mi faceva un pochino specie, non solo di Utah, ma andando un po' più vicino al mio cuore, di San Antonio, ma anche per andare dall'altra parte, per non essere faziosi, per non parlare sempre di questo Ovest che ci affascina tanto, anche dei Miami Heat ad Est, è come in questa stagione mi sembra piuttosto evidente che il disvalore positivo, diciamo quel plus che ti dava una guida tecnica di un certo tipo con un organico magari meno talentuoso ma molto bravo ad eseguire, quest'anno si sia molto assottigliato. Cosa voglio dire? Ne parliamo da inizio anno. Questo tipo di boom offensivo causato da questa pallacanestro così evoluta che massaggia il talento dei giocatori, che li porta a tirare da tre punti ad alta percentuale, a giocare qualche uno contro uno in più, magari in campo aperto, a correre, estremizza le qualità atletiche, sta molto riducendo quello che è il margine che può portare un allenatore davvero bravo, come viene in mente Popovic, Snyder o Spoelstra. E io lo vedevo su queste tre squadre, che mi sembrano tre scuole tecniche piuttosto evidenti dell'NBA degli ultimi anni, e sono andato a vedere un po' quelli che sono gli indicatori delle statistiche sia offensive che difensive che mostrano un po' la modernità del gioco. Ok, San Antonio è un disastro da questo punto di vista, perché oltre ad essere la peggior difesa è tipo peggiore dopo Cleveland, sempre dopo Cleveland, Cleveland fa categoria a sé, però è la peggiore per tiri da tre punti presi, per defensive rating, è sempre nella top 10 peggiore per canestri concessi nell'ultimo quarto di campo. Insomma, c'è un difetto strutturale per San Antonio. Però pure le squadre che si adeguano molto alla modernità, come Miami, che è una squadra che sta nella top 10 per tiri da tre punti presi, non difende così male, almeno secondo le statistiche, che diciamo riesce a stare nella modernità, che ha un record peggiore sia di Utah che di San Antonio, ha molta difficoltà ad avvicinarsi al record al 50%. E Utah, che è una squadra che sottolineavamo mille volte, è bravissima a difendere a centro aria, in una pallacanestro così moderna sta concedendo delle cifre terrificanti negli ultimi 4 metri di campo, concede oltre il 60%, il 56% al ferro. L'anno scorso erano cifre un po' diverse quelle che si avevano, soprattutto nel finale di stagione con Gobert. È ovvio che una velocità diversa, gli aiuti, i tempi, gli angoli possono essere meno precisi, di conseguenza si arriva con più facilità a far male a queste difese. E dall'altra parte tutti questi attacchi hanno il comune denominatore di non essere così talentuosi, di non avere questa capacità di creare dal palleggio e di non potersi servire di questa pallacanestro moderna. Per esempio Miami è decima per pace, ma non è questo attacco sfavillante. Perché? Perché non è una questione di quanto corri, ma di quanto il tuo talento asseconda la tua capacità di correre. A me sembra evidente che la guida tecnica di un certo tipo sta perdendo, almeno per ora, e poi si troverà il modo di adeguarsi, ma quest'anno fa meno la differenza che in passato. Voi che dite? Riccardo, mi interessa molto quello che dici.
Gli hit di talento ne hanno veramente poco,
pochissimo, eh. Esatto, per questo dicevo, e voglia correre, però
che Miami e San Antonio sono squadre di una modestia tremenda, cioè anche San Antonio perché comunque hanno, cioè voglio dire, parliamoci chiaro, io ho vissuto un anno a San Antonio, tu mi dicevi che eri tifoso di San Antonio, il tuo cuore, no? Quindi mi sembra di capire che sei tifoso di Spurs. Io ho vissuto San Antonio da residente 4 anni fa, coprendo gli Spurs, c'era uno spogliatoio con dei leader conclamati che erano Tim Duncan e Manu Ginobili. Ora, se il tuo leader di adesso si chiama Patty Mills, che è un leader vocale o emozionale, quello che vuoi di spogliatoio, e dal tuo leader tecnico, da Kawhi Leonard, è diventato DeMar DeRozan, tu sei stato ridimensionato sia dal punto di vista della leadership a livello di gruppo, sia del trascinatore sul parquet, ma in maniera clamorosa, perché passare da Leonard a DeRozan, con tutto il rispetto per DeRozan, c'è un abisso. Onestamente, per quello che posso dire, avendo conosciuto e parlato con questi ragazzi più volte di persona, gli Spurs hanno messo in spogliatoio 3 bravissimi ragazzi, come i 3 giocatori di maggior talento che hanno, che sono in ordine secondo me DeRozan, Aldridge e Gay, ma questi 3 ragazzi sono 3 ragazzi tra i più soft che ci siano in NBA tra i giocatori di talento, cioè sono giocatori che hanno, è difficile equivocare per giocatori vincenti storicamente, sono giocatori che a playoff non solo non hanno mai spostato, ma semmai hanno spostato alla rovescia perlomeno per le aspettative, perché ricordiamoci sempre, in NBA il giudizio non è mai un giudizio assoluto, ma è sempre parametrato allo stipendio che tu prendi. Certo. La cosa peggiore che possa capitare in NBA è sbagliare i max salariali, cioè dare troppo a giocatori che non spostano, e secondo me gli Spurs hanno sbagliato entrambi i max salariali, nel senso che Aldridge non vale quei soldi. E che
di ora sì, dai, 23 all'anno in questa NBA si possono dare a Aldridge.
Secondo me sono troppi, assolutamente troppi, e secondo me ovviamente c'è l'attenuante che DeRozan l'hanno dovuto prendere perché Kawhi gli ha messo spalle al muro, però DeRozan non vale per il contratto, non solo non vale per il contratto, ma non vale per tutti gli anni per i quali gli Spurs sono vincolati su di lui. Secondo me su Utah è un discorso a parte, io sono d'accordo abbastanza con Nicolò, cioè secondo me è una squadra che farà playoff, sarei stupito non arrivassero tra i primi 6 a Ovest, è una squadra che chiaramente, come diceva lui, ha solo Mitchell che crea dal palleggio, cioè che batte l'uomo, però è una squadra che secondo me alla lunga certi valori emergeranno. L'anno scorso probabilmente è andata oltre quelli che sono i suoi limiti strutturali, quindi probabilmente ci siamo sbagliati noi o comunque chi ha pensato che potessero andare ulteriormente oltre, però secondo me è una squadra che alla fine arriva. Miami è una squadra che entra in quello spogliatoio, ti fa il segno alla croce, perché parli con Whiteside e cioè hai difficoltà a capire, cioè hai difficoltà, lui ha difficoltà a mettere insieme tre concetti in fila. Hanno i due Johnson che siamo un po' meglio, Spoelstra fa i miracoli, purtroppo anche lì voi ditemi chi è il miglior giocatore, è Dragic, che l'anno scorso ha fatto lo Star Game, però non è un giocatore che da solo sposta a livello di dirti vi garantisco 20 vittorie in più in una stagione, per cui secondo me ci sono dei limiti strutturali che da una parte Popovic e dall'altra Spoelstra secondo me fanno i miracoli. Ora magari Miami l'est dopo le prime 4, Indiana è una buona squadra, Detroit è una buona squadra, ma poi la settima e l'ottava saranno probabilmente squadracce, per cui magari Miami alla fine in extremis c'entra playoff, però
sì sì, al momento è nona con 9-13 sì, di record,
però insomma, cioè, i limiti mi paiono evidenti, ecco.
Però la differenza tra San Antonio e Miami è che effettivamente San Antonio si è trovata tra capo e collo il contratto di DeRozan, se no rischiava di prendere ancor meno da Leonard, mentre Miami ha dato quel contratto a Dragic e a tutti gli altri, ha dato un sacco di soldi in maniera spropositata. Anche qui Miami buona dirigenza, però non mi sembra questa eccellente dirigenza, per collegarmi al discorso che facevi prima.
Il miglior contratto, e soprattutto il giocatore rapportato al contratto, mi sembra tra queste due squadre palesemente Pau Gasol.
Fanculo,
tra l'altro adesso lancio anche io una provocazione alla nostra ala Spurs, perché no, vabbè, chiaramente una provocazione perché amo anche io Popovic, ma non avete visto nell'ultima settimana un Popovic un po' versione rosicone che non avevo mai visto? No, prima le dichiarazioni su Leonard, sì, poi quelle dichiarazioni sul tiro da tre punti che ha rivoluzionato il gioco, insomma.
Sì ragazzi, però cioè, sono anche mezzo malato, cioè sei proprio attivo.
Stai invecchiando, come
ha detto, te lo meriti. L'aspetto tecnico del gioco, come dice a lei, quasi no, tira no. Solo da tre.
Comunque sì, questa storia l'ho letta anch'io, di fatto non gli piace più questa pallacanestro moderna, sai, alla fine cioè, Popovic ha 70 anni, cioè nel senso mi posso rendere conto che per un purista, no, super storico come lui, in cui i fondamentali magari piuttosto che un tipo di pallacanestro che di fatto non esiste più fossero un'altra cosa, su questo diciamo glisserei.
No, però ti dirò, io l'ho letto anche come un
come della serie io non c'ho Durante,
esatto, cioè io c'ho DeRozan e Aldridge, no, e non posso farla sta roba.
Ci sta, no, io 30 secondi solo sugli Spurs, poi non ne voglio parlare veramente, mi basta soffrire la notte. Quello diceva Riccardo sul fatto che Aldridge, DeRozan e Gay sono soft, io aggiungerei anche che sono veramente difficili da accozzare insieme, perché sono molto atipici, nessuno ha una dimensione perimetrale sufficiente per creare una spaziatura di campo adeguata, sono scorer primari però non così diciamo determinanti, forse un po' DeRozan, però gli altri sono molto, cioè, hanno bisogno che la squadra giri per poter essere efficaci, e in questo momento gli Spurs girano un po' male. Io l'unica lancia che voglio spezzare a favore di San Antonio è il fatto che dopo l'estate che hanno dovuto passare e per la prima volta si sono ritrovati nella loro storia, diciamo in 20 anni di dinastia, si sono ritrovati in quella situazione, hanno preso determinate scelte delle quali io non voglio stare a discutere ora, nel senso possono essere sbagliate, giuste, nel senso magari ne parleremo più avanti, ma insomma non è questo il punto mio è, non hai voluto smantellare perché comunque con Popovic 70enne, e mi sembra anche giusto, se vuoi rimanere competitivo, anche perché comunque sei un mercato abbastanza marginale, no? Abbastanza di provincia, e quindi se fai playoff 2 anni in più, o comunque provi a fare playoff 2 anni in più, schifo non ti fa. Però voglio dire, cioè, la costruzione di roster è posticcia, però è anche vero che dopo 23 partite è un po' difficile giudicare quali siano i veri Spurs, anche perché non ricordiamoci, cioè non ci dimentichiamo che uno dei giocatori più importanti di questa squadra, anzi per certi versi secondo me il più importante, si è fatto male in prestazione, che sicuramente essendo un giovane magari non avrebbe spostato così tanto in termini di vittorie, ma in termini di come funziona la squadra secondo me sì, cioè secondo me Popovic è stato un'estate a preparare un tipo di squadra che quando Murray si è fatto male al ginocchio non è più potuta essere, perché però se parlavo
scusa ti interrompo, e io sono d'accordissimo con te su Murray, io le avevo ai playoff come, mi ricordo se settimi o ottavi prima degli infortuni di Murray, e poi prestagione dopo si è fatto male Murray l'avevo battezzato fuori da playoff. Però io ti voglio fare una provocazione, se mi permetti, ripartendo dal concetto che avevi detto prima, cioè Popovic è vecchio, sembra un po' nostalgico. Allora, la mia provocazione è questa: se Popovic non avesse 70 anni e se Popovic non avesse la carriera che ha, cioè ricordiamocelo, 21 anni consecutivi a playoff da quando è arrivato, insomma, dal 90, certo, al draft, certo, di Duncan, l'elite, diciamo l'esempio della Lega come mentalità, la famosa cultura vincente Spurs, che io ho vissuto in prima persona e posso dire come feedback che effettivamente era un ambiente che favorisce le vittorie. Però un altro allenatore, anche dirigente come Po, non avrebbe magari come dire, sacrificato questa stagione per seminare per il futuro, magari invece di prendere DeMar DeRozan si buttava a prendere un paio di giovani che nell'immediato non potevano pagare dividendi, ma accoppiati al Murray, al Walker, che non si è ancora, non si è visto, perché infortunato, ricordiamocelo, era la prima scelta del draft, ragazzo, un super atleta da Miami University.
Torna breve.
No, io ti dico, secondo me, sì, torna breve, io ti dico, secondo me ha influito anche questo, cioè se tu sei Pop, alla tua età, cioè non ti vuoi mettere a insegnare basket a ragazzini che sono appena usciti da One and Done, dal college, sono appena arrivati in NBA. Purtroppo mi sembra naturale di pensare che prendo comunque uno star, sì, i margini di crescita saranno quelli che saranno, ma se io alleno un altro paio di stagioni, bene o male, so che magari se mi va male 40 partite le vinco. Questa è una provocazione che ti faccio, io penso così, ditemi voi come la pensate.
Io sono d'accordo,
io,
devo dire.
Io tendenzialmente sarei d'accordo, cioè sono d'accordo con te, ci sarebbe stato da parte di Popovic, ci sarebbe potuto essere da parte di Popovic il pensiero di rinunciare a prendere uno star come DeRozan e magari focalizzarsi più su qualche giovane da ottenere in cambio di Leonard. Allo stesso tempo però, cioè, fa parte, con Popovic ti prendi tutto il pacchetto, del quale ovviamente sono a valanga di più i pro che i contro, perché parliamo di uno dei più grandi allenatori della storia del gioco. Però ti prendi anche che in una situazione del genere, in cui il ciclo Spurs è definitivamente giunto al termine, come hai detto tu, preferisce farsi questa stagione in cui mal che vada ne vince 40, piuttosto che cominciare un vero e proprio rebuilding.
Scusate, posso rispondere con una controprovocazione, ma Phil Jackson, Pat Riley, questa gente di questo spessore qui ha chiuso la carriera sviluppando il talento dei giocatori che avevano o hanno provato a restare competitivi?
Ma infatti il discorso mio è che, cioè, secondo me hanno cercato di creare, hanno cercato, ovvio, se mi riesce a parlare, di trovare un compromesso, cioè, ovvero sia, secondo me la data è il 2020, cioè Popovic secondo me altri due anni almeno di imprevisti o cose ce li ha. In questi due anni vogliono cercare di rimanere competitivi, però per rimanere competitivi bisognerebbe un po' specificare, perché questa squadra non è competitiva, cioè, quindi hanno cercato di rimanere competitivi per quanto ne può essere competitiva una media squadra, perché quello secondo me di cui bisogna rendersi conto è il fatto che gli Spurs sono forse definitivamente tornati una franchigia normale, cioè la dinastia Spurs, certo, la magia, i grandi texani di vent'anni, cioè, sono finiti. Cioè, questa è una squadra normale che si può giocare il suo ingresso playoff e che fondamentalmente è lì, sono 11-12 di record. Io non so se fanno playoff gli Spurs quest'anno, però non penso neanche ci vadano così tanto lontani se li dovessero mancare. Sul lungo periodo io dico, con Murray, con Walker, volendo anche con White e Forbes e chi arriverà poi, considerando che dal 2020 si è fatto in modo che mi sembra ci sarà solamente DeRozan a contratto sull'ultimo anno, ci sarà spazio salariale, ci sarà magari qualche giovane un po' pronto, ci sarà una franchigia che comunque non avrà mai toccato il fondo ma sarà rimasta comunque, diciamo, rispettabile, ci sarà il passaggio di consegne e poi si vedrà, anche perché in questo momento è difficile capire, cioè Popovic smette, ma smette del tutto, rimane presidente, dà una mano a Buford e poi Buford smette, cioè è un po', secondo me, difficile capire dove andranno San Antonio. Però onestamente, se mi posso permettere, andate tutti a quel paese, parliamo dei rubi per piacere, perché già è difficile guardare.
Un gancio prima? Ho un gancio prima pazzesco, scusa. Vai. Anche a me sarebbe piaciuto, due parole proprio, sarebbe piaciuto molto anche a me facessero una avessero fatto, ecco, una mossa come quella che gli ha permesso di andare a Leonard, no? Scommettere su questo, negli ultimi due draft, un talento, scommettere per una scelta. Vabbè, insomma, volevo dire una cosa sulla versione 2014-2015 di Iowa State, di coach Hoiberg, perché abbiamo parlato anche di Utah, e giocano a Utah al momento due giocatori che giocavano in quella Iowa State, Nasmith Long e Georges Niang. Giocavano lì anche Dustin Hogue, adesso l'Aquila Trento, Bryce DeJean Jones, che oggi purtroppo non c'è più,
buon anno,
ucciso nel 2016, esatto, dopo che era andato
sparato con la forza da una signora che sbagliò a entrare in casa.
Bravissimissimo, lo ricorderete magari ai Pelicans. Giocavano lì anche Abdel Nader e Deonte Barton, che stanno facendo abbastanza bene, soprattutto Barton, adesso a OKC, e soprattutto numero 11 sulla maglia, uno nel mio cuore, Monte Morris. Solo tre partite l'anno scorso, quest'anno invece sta facendo molto bene dalla panchina per Denver, in attesa che arrivi Isaiah Thomas a rovinare tutto.
Ma quando sono arrivati quegli Iowa State?
Al torneo persero contro...
forse Sweet 16.
Qualcosa di genere, sì. Era
il quinto di Hoiberg e ultimo, sì.
Comunque Morris è buono, insomma è buono, gli altri cioè erano un prodotto un po' del sistema, diciamo, ecco.
Come Niang, il LeBron bianco? Ah, ragazzi, non è Niang buono.
Era un fenomeno al college.
Baye Niang, grande attaccante del Milan.
Adesso no. Il primo turno. Adesso
comunque,
primo turno?
Sì. Contro il 14. Il 14. Che era Alabama e Birmingham. Wow.
Ah, ok, invece Alabama.
Comunque, telegrafici, parlavamo di Spurs, parlavamo di Leonard, partita della settimana, Golden State-Toronto, aria di finals, Toronto è la squadra più forte ad est, possiamo dirlo? Al volo?
No. Io aspetto.
Io comincio a esserci più o meno.
Io, allora, parto io che dico di no, almeno poi se siete tutti d'accordo sul sì, ma ammazzate. No, io, secondo me no, nel senso che, ovviamente, Leonard... sano, perché poi ha preso in giro tutti evidentemente l'anno scorso, ed era sano perché comunque non ritrovi questo livello di gioco con questa costanza. È vero che salta back to back, ma insomma la costanza, la qualità delle prestazioni è incredibile dall'oggi al domani. Però secondo me è una squadra come sempre più costruita per una grande stagione regolare, che poi quando c'è conta lo star power e anche la differenza che può fare un allenatore rispetto alla concorrenza, secondo me è un gradino sotto, perché al di là di Leonard, secondo me quando c'era da andare punto a punto, Lauri secondo me continua a essere un giocatore che più da regular season anche da playoff. Io vedo una squadra con tanti ottimi giocatori, ma che a parte Leonard secondo me non ha un primo attore, mentre giusto i motivi, cioè di delle alternative, se no ovviamente parlo ululo alla luna, e di conseguenza dico che secondo me comunque Boston è la squadra da battere a est, nonostante abbia un record pessimo, comunque pessimo rispetto alle aspettative prestagionali, perché secondo me comunque è un grande allenatore, può fare la differenza nelle partite secche di una serie, e ha comunque almeno un paio di closer come Irving e Tatum, e comunque dei giocatori che, pur non essendo giocatori che fanno la differenza singolarmente, ma insomma un giocatore come Horford rispetto a un Ibaka, un Valanciunas, secondo me è un giocatore comunque di un altro livello. E la, voglio dire, comunque i Celtics sono molto lunghi, a maggior ragione per lo stesso motivo, ma come dire, aggiungendoci il carico, dico che Philadelphia, avendo tre giocatori di clamoroso livello, di cui due sono due fenomeni, perché secondo me Embiid in questo momento con Davis è il miglior lungo della Lega, diciamo che Embiid è il miglior centro e Davis è la migliore alla grande, se volete, se no sono il primo A, diciamo, come miglior lungo della Lega. Secondo me Butler, che ho seguito quando mi introducevate all'inizio, dicevate che mi ero concentrato su Timberwolves, non perché abbiamo tifi per i Wolves, ma perché ho vissuto gli ultimi 12 mesi, sono rientrato a ottobre in Italia, a Minneapolis, seguendo la Zandalasini, il Super Bowl e soprattutto i Timberwolves, e Butler è un giocatore pazzesco, cioè su due lati del campo. Io credo che avere due solisti come Embiid e Butler in una serie di playoff possa fare la differenza. e comunque c'è sempre Steven Moz che non tira a tre, che avrà dei problemi. L'anno scorso, insomma, nella serie con Boston, fondamentalmente è mancato molto più lui di altri, però comunque un giocatore da facilitatore quando hai due bocche di fuoco come Cameronese e Jimmy Butler, è un giocatore che può fare la differenza.
Quindi tu le vedi entrambe sopra Toronto al momento?
Non in stagione regolare, perché okay, secondo me in stagione regolare Toronto arriverà davanti a entrambe, ma secondo me, dovessi dire a oggi va in finale da Est, ti direi una di queste due che ho citato. Occhio anche ai Bucks in gara, che in serie secca l'anno scorso hanno fatto tribolare non poco Boston, ma secondo me sono ancora un filino sotto. Io vedo queste due che ho citato e poi Toronto e Milwaukee più o meno sullo stesso livello.
Chi è d'accordo? Il mio problema con Toronto... No, io sono abbastanza d'accordo con quello che ha detto Riccardo. Cioè, i Raptors sono la miglior squadra della regular season ad Est, ma lo erano già l'anno scorso. E siccome rispetto all'anno scorso si sono migliorati con gli arrivi di Leonard e Danny Green, quindi secondo me sono la miglior squadra in regular season. Il punto sarà testargli il polso quando si arriverà ai playoff. Quello che io dico dei Raptors, che comunque a me sono una squadra che mi intrigano molto, soprattutto perché hanno una delle prossime esplosioni supernove, diciamo, della NBA, che è Pascal Siakam, che mi sembra che migliori tutte le settimane. Però il punto che dico io è: se puta caso Leonard si fa male e finisce la stagione, i Raptors però aspetta, se Irving si fa male e finisce la stagione, per me i Celtics possono arrivare comunque tranquillamente alle finals. I Raptors no.
Che il problema Boston, secondo te Boston senza Irving potrebbe vincere una serie contro questi Bucks o i Sixers al completo?
Sono andati l'anno scorso a 1-0 su 18 da 3 punti, ha buttato fuori LeBron.
Capito. Sì, però ha buttato fuori LeBron, cioè solo LeBron.
Una squadra ha fatto 4 finals di fila che ha vinto un titolo. Cioè, i Sixers fino all'anno scorso facevano trust the process, vincevano 10 partite a stagione.
Sì, vabbè, allora su questo discorso si può dire che Cleveland ha vinto il titolo, ma c'era Irving. Secondo me questi Sixers o questi Raptors o questi. No, scusa, questi Sixers. Sì, questi Raptors o questi Bucks sono più avanti rispetto. Forse i Bucks no, ma Sixers e Raptors sono più avanti rispetto alla Cleveland dello scorso anno. Questa con la discriminante LeBron che può vincere una serie da solo, però
questa trasmissione, amici, sta scadendo. Noi non abbiamo ancora citato un grande filosofo del mondo contemporaneo che dice che l'Est passa attraverso i Cleveland Cavaliers, e io gli credo.
È un fine umanista.
È un fine umanista. No, sì Leo, però i Raptors l'anno scorso hanno fatto fatica a buttare fuori Washington a playoff. Cioè, voglio dire,
però non si può continuare a parlare di Raptors come se fossero gli stessi che ha dinosauri in regular season e giocato lì ai playoff. Cioè, sono cambiati, sono tanto diversi i Raptors anche in soli 12 mesi.
Però finché non li vediamo a playoff lo possiamo dire.
Però hanno cambiato il giocatore migliore, un giocatore che sembrava assolutamente disfunzionale come Ibaka. No, quest'anno sta andando benissimo.
Ma io sono esattamente d'accordo con te. Scusami, no, ma io sono d'accordo con te. Cioè, i Raptors hanno tutte le carte in regola per fare quel gradino in più. E il problema è che tutti gli anni si è sempre detto: ah no, ma anche l'anno scorso si era detto: ah, DeRozan tira da 3 punti, è un giocatore diverso, 59 vittorie in regular season. E poi hanno trovato la Cleveland più scarsa di sempre, sono andati fuori 4-0 senza appello. Cioè, io dico, se i Raptors gli gira tutto, possono, ma lo devono dimostrare, essere la squadra più forte ad Est. I Celtics, che in questo momento stanno facendo fatica, che Stevens si diletta a fare piccolo alchimista, a cercare di trovare le soluzioni giuste per rimettere tutti in ritmo, che devono ritrovare la condizione magari migliore anche di giocatori importanti come Gordon Hayward, che intendiamoci ha giocato 3 minuti l'anno scorso e poi si è rotto una gamba. Cioè, Paul George, che è un giocatore secondo me superiore di Hayward come star power, anche lui ci ha messo tanto a rientrare da un infortunio simile. Quindi voglio dire, cioè,
Jaylen Brown, i
Celtics sono, secondo me, hanno più star power e, come diceva Riccardo, l'allenatore migliore, perché Stevens in una serie di playoff riesce sempre a farti vincere quelle due partite magari che sono sul finale, potrebbero andare da tutte e due le parti, te le aggiusta, cioè, non lo so, mi sembrano ancora comunque superiori sul lungo periodo.
No, detto questo, tendenzialmente sono d'accordissimo, tant'è che per me prima dell'inizio della regular season non c'era il minimo dubbio su chi fosse la favorita dell'Est, e in realtà continuo a pensare ancora che i Celtics, una volta messo a posto tutto, siano la squadra migliore ad Est. Devo dire però che comincio veramente, cioè i dubbi che cominciano a venirmi non sono tanto da Boston, che alla fine metterà a posto le cose. Tra l'altro Hayward due giorni fa, sono felicissimo di aver visto che ha fatto 30 punti, ma dal fatto che Toronto sta raggiungendo livelli veramente alti, è profondissima, come hai detto te, oltre a Leonard e il miglior Lauri degli ultimi anni, se non altro per efficienza, Siakam sta crescendo tantissimo. Secondo me magari non arriveremo mai a dire Toronto è nettamente la favorita dell'Est, ma in un'ipotetica finale di conferenza oggi più di un 50% a Boston non so se glielo do.
Ti stronco perché siamo a 50 minuti, sento Mapelli che da dietro mi pressa e voglio parlare un po' dei rookie, quindi facciamo una carrellata. Parto da Riccardo, visto che è arrivata anche la notizia da Sharania che Young e Doncic hanno vinto il Rookie of the Month, quindi parto da Riccardo, a cui chiedo il rookie che l'ha impressionato di più, Doncic escluso, perché ne abbiamo parlato abbastanza, direi.
Allora dico Jackson di Memphis.
Madonna.
Forse perché io stesso mi ero sbagliato, nel senso che non pensavo che potesse avere un impatto così immediato comunque a livello NBA, da Michigan State, insomma Izzo è una garanzia, però comunque ci vedevo meno potenziale, meno upside, come dicono in America, e poi comunque immaginavo che facesse un pochino più fatica, insomma ricordiamoci che comunque i Grizzlies certo hanno problemi in attacco, non è una squadra esplosiva, è una squadra che ha un pace, come un ritmo bailado, molto molto lento, old school se vogliamo, però questo è un giocatore che piazza anche 30 punti, cioè io non me lo sarei aspettato, una squadra comunque ha i Conley, Gasol, per cui io mi aspettavo tantissimo e tuttora mi aspetto tantissimo da Colin Sexton, che è un mio cavallino, perché l'ho visto addirittura l'anno scorso, insomma, dall'America l'ho visto giocare 3 contro 5 Alabama, partita Alabama, Minnesota al college. Secondo me è un giocatore, un agonista feroce, un atleta pazzesco, un giocatore che può giocare ai due lati del campo. Il problema è che veramente Cleveland, cioè diciamo che non ha buoni maestri, ecco, prima Lou, adesso Drew, in una franchigia disfunzionale, cioè io purtroppo avevo grandi aspettative, ma temo sia finito nel posto sbagliato.
Però da quando si è rotto Hill, meglio.
Molto meglio, sì.
Io, se posso fare la mia scelta hipster, vado su un figlio di Scarpelli, dico Iso Zoe Trier, che può essere davvero un prototipo di sesto uomo per il futuro piuttosto interessante. Che va già in doppia cifra di media, buona struttura, buona capacità di realizzare in isolamento, certo gioca in una New York...
Ma io dico, no, ma le 20 partite ha fatto quest'anno in regular season Enix, ma le poteva fare a un torneo l'anno scorso, due anni fa, cioè non so.
L'amico Bruschi,
partito bene, figlioccio di Scarpelli.
Scusate, l'ho visto live giocare Arizona al torneo, direi che ero a San José, quando Arizona era a San José, era dalla parte di bracket di Gonzaga che poi vinse quel regional. E devo dire che è un grande scorer, è uno che canestro, insomma, lo farebbe anche bendato, però secondo me i suoi punti non necessariamente sfociano in vittorie di squadra, se posso dire. Certo. È un giocatore che è un pochino più da campetto, se vuoi, o comunque grande realizzatore, ma che inserisce, perché non è una point guard, è un grande realizzatore, ma non è necessariamente un grandissimo tiratore. E smettitemi magari se non la pensate come me.
No, d'accordo.
Io temo che sia un giocatore molto di impatto, anche spettacolare se vogliamo, perché quando c'ha la folata da realizzatore è capace che ti mette 10 punti in 2 minuti. Però insomma, in un sistema, perché poi l'NBA comunque in quasi tutte le franchigie funzionano, c'è un sistema offensivo, Trier è un giocatore che io faccio fatica a inquadrarlo, ecco.
No, a me diciamo la sua prospettiva migliore è l'evoluzione della specie del ruolo di sesto uomo, di guastatore, quindi l'evoluzione della specie del Jamal Crawford, per esempio, che non è necessariamente sempre un giocatore funzionale, però un realizzatore dalla panchina in isolamento magari, cioè, cioè un giocatore che
in questo momento tira il 44% da tre punti comunque, cioè,
certo, no. Però vediamo.
No, così, per aggiungere il mio sdegno su Alonso Trier.
Comunque, sì, sto con Mamoli che faceva questo paragone, secondo me è un paragone molto interessante, che però ci dice anche come si sta evolvendo il gioco, perché Crawford non aveva un ruolo, un po' due, però pesava la metà di Trier, mi sembra avere una struttura diversa.
Invece so che Leonardo voleva dirmi DeAndre Ayton, vero Leo?
Io volevo parlare di DeAndre Ayton, che era il mio rookie a inizio anno, cioè il rookie che più mi interessava, non che dovesse per forza essere unanimemente la prima scelta, perché unanimemente non lo era, però era il rookie che più mi entusiasmava, visto il mio grande amore per i lunghi, in un certo senso anche vecchio stampo. Il problema è che dopo il primo mese e mezzo di regular season qua si rischia di essere un po' troppo sotto vecchio stampo. Perché, allora, prima di tutto mettiamo le carte in tavola. Ayton è un lungo dal talento offensivo che a quell'età ben in pochi hanno avuto, tant'è che qualche settimana fa è diventato il primo rookie degli ultimi 20 anni, oltre a Shaq, Tim Duncan e Blake Griffin, a fare 300 punti e 200 rimbalzi nel primo mese di carriera, una cosa del genere. Ha un talento offensivo difficilmente raggiungibile, cioè probabilmente più di rookie che poi per ora si possono giudicare meglio a livello di lunghi come Wendell Carter Jr. o Jaren Jackson Jr. Detto questo, mani educatissime, se la cava anche dalla media, potrebbe anche cominciare a tirare da tre in un futuro non lontano. I limiti dal punto di vista difensivo, però, dei quali già si sapeva dai tempi di Arizona e che sui quali si avevano dubbi e che erano quelli che potevano farlo scivolare dalla prima posizione al draft, si stanno traducendo come dei veri e propri macigni in NBA, perché Ayton è costantemente preso di mira dagli attacchi avversari, che si rendono conto che ha un'incapacità incredibile, cioè sembra che vada nel panico quando si trova in mezzo a dei pick and roll. Viene puntato dalle guardie avversarie quando queste lo vedono a metà tra l'area e il ferro, perché hanno la certezza che non sarà in grado di contrastarle al ferro. E leggevo questa mattina un articolo di Dan Devine su The Ringer che conteneva un paio di gif della partita di pochi giorni fa contro i Bulls, in cui Lavin, ogni volta che è libero di attaccare l'area e vede Ayton sotto il ferro, va dentro decisissimo sapendo che farà canestro, e si vede Ayton che con quel corpo da dio greco che gli ha dato la natura, perché è oltre che lunghissimo è proprio grande, è grosso, ha le braccia infinite e le spalle larghissime, non riesce, neanche salta sotto il ferro e si limita ad alzare le mani e guarda Lavin che mette i più facili dei layup. Quindi, cioè, Ayton facilmente farà una doppia doppia di media, cioè probabilmente per tutta la carriera, cioè, alla fine le sue medie della carriera potrebbero essere tranquillamente sui 18, 19, 20 punti a partita con 10, 12 rimbalzi.
Non comincia a caso è l'unico rookie in doppia doppia in questo momento.
Esattamente, e quindi da quel punto di vista ha una carriera assicurata in NBA. I dubbi che cominciano a sorgere sono se può essere lui il lungo moderno su cui costruire una contender a lungo termine, ovviamente, visto che Phoenix è anni lontana dalla competitività. Cioè, in questo pezzo era paragonato a Wendell o a JJJ.
Fagli sembrano, bagnare i piedi nello Stige, visto che hai parlato di dio greco.
Anche lui da Arizona, il punto è che fondamentalmente non sa giocare difesa, cioè oltre ad avere istinti difensivi pessimi e una rim protection oscena, nulla, ma fin dai tempi dell'high school,
cioè ai tempi, a livello di Charlie Locafor,
esatto, no, i numeri collegiali sono quelli. Il punto è che non sa giocare difesa 5 contro 5, e l'anno scorso Arizona di sicuro non l'ha aiutato, perché Sean Miller, l'allenatore di U of A, l'ha sempre fatto giocare in coppia con Ristic, e quindi doveva fare la power forward. E ovviamente in NBA non può fare il 4, e quindi è un giocatore tutto da costruire in quella metà campo. Offensivamente, che gli vuoi dire? Un giocatore con quel dinamismo, quella velocità, quella capacità di muovere i piedi, abbinato a quelle mani, a quelle dimensioni fisiche, chiaramente io l'avevo messo candidato, cioè il rookie dell'anno sulle previsioni per Gazzetta, perché ero sicuro avrebbe messo insieme, diciamo, i numeri sufficienti per potercela fare. Non so se ce la farà, perché Doncic si è dimostrato fin da subito un fenomeno, però cioè, la carriera di Ayton passerà da quanto riuscirà a costruirsi nella metà campo difensiva, come dice giustamente lei.
Sì, fatemi fare questo gancio, fatemi fare questo gancio, vi prego, perché abbiamo parlato di Isozo Trier, di fiumi, quindi cito il grande tweet di Giuseppe Bruschi, nostro amico, che propone un soprannome per Trier, Isonzo, come il fiume, che sorge dal Monte Jaluz in Slovenia, nazione appunto del prossimo Rookie of the Year.
Siamo già in ritardo, Peladic. Allora, per favore. No, volevo comunque farlo, mi aggrego ai dubbi di Leo, cioè e a quelli di Nick, nel senso che molto della carriera di Ayton passa appunto da come riuscirà a migliorare in fase difensiva, perché allo stato attuale delle cose sarà un po' tranchant, lo so. Poi chiaramente parliamo di un giocatore del primo anno, ma ora come ora io penso che Ayton sarebbe un giocatore assolutamente inservibile in qualsiasi serie di playoff contro qualsiasi avversario. E quindi potrebbe essere un problema in un futuro, speriamo di no. Ecco, dai.
Oh, poi non è che fa schifo, però.
No, ma per carità, il punto poi è che comunque bisogna sempre ricordarsi che questi ragazzi hanno fatto 20 partite.
Ma esatto,
a parte Doncic, che ha già 400 partite da professionista, infatti è un rookie per modo di dire, secondo me, perché ha fatto la carriera e gente si sogna in tutta una carriera, e che quindi magari è partito un po' avvantaggiato e che poi è un fenomeno di suo, non ci avrebbe neanche avuto bisogno. Cioè, gli altri hanno giocato 20 partite a questo livello, quindi insomma sono sempre, cioè, ricordiamo sempre, sono giudizi provvisori, ecco.
Sì, è curioso, se posso dire, le prime scelte, cioè consecutive, sono due lunghi e difensivamente sono improponibili in questo momento, e stiamo parlando del 3 dicembre 2018, come dici te, è prestissimo. Però non è che Bagley sia messo meglio, io l'ho visto a Duke l'anno scorso dal vivo al torneo, era inguardabile difensivamente. Se quanto Carter, lungo di Chicago, se ne parlava all'inizio trasmissione, è un giocatore con meno upside, con meno margine di crescita, ma un giocatore molto più completo, che ti fa il suo, in prospettiva ti farà il suo su due lati del campo, con una intelligenza, un IQ cestistico molto elevato. Bagley in attacco è un mostro, ma difensivamente è un giocatore completamente da inventare, ha delle abitudini difensive drammatiche. Non a caso a Duke giocavano a zona per far giocare Coach K a zona la Boheim, cioè voglio dire, c'è voluto per far giocare Bagley titolare, perché in attacco poi ti spaccava le partite.
E infatti Carter si è lamentato della zona, ha detto: ma io mi aspettavo qualcosa di diverso, sono venuto a Duke anche per giocare un tipo di pallacanestro un po' diversa nelle due metà campo.
È arrivato un anno per troppo presto.
Nick, vai, chiudimi con un nome se vuoi.
Ma io non ho un nome, cioè vanno benissimo tutti quelli che avete citato voi, citerei anche per, come si dice, dovere di cronaca, anche Trae Young, che comunque, come ha detto prima Ale, ha vinto il premio di rookie del mese a Est, e non era difficile visto gli altri rookie ad Est di questo inizio stagione, sui quali gli Hawks hanno scommesso molto, anzi hanno scommesso moltissimo, visto che hanno fatto trade down con Doncic. La cosa che volevo dire io sinteticamente è il fatto che, come pensavamo e dicevamo all'inizio dell'estate, è davvero un draft profondo, non soltanto per i diamanti, no? che sono all'inizio, i vari Ayton, Jaren Jackson Jr., Doncic, ma anche per quello che sarà il corpo. Cioè, ci vedo dentro giocatori che saranno buoni giocatori NBA in un futuro, secondo me, insomma, abbastanza, cioè con quasi certamente, che ne so, da Shai, che è partito benissimo ai Clippers, non a caso è già un mezzo titolare, cioè margini incredibili, Miles Bridges a Charlotte, piuttosto che comunque lo stesso Kevin Knox, che non è partito bene, ma che comunque, insomma,
ieri 26
Sì, no, infatti, ma ci sono immagini, lo stesso Bridge, l'altro Michael, quello Michael. Di Phoenix,
aspettiamo Michael Porter,
non ha fatto male, aspettiamo Michael Porter, aspettiamo Mo Bamba, che in questo momento non può giocare perché Vucevic si è ricordato di essere...
È tempo che scambiano Vucevic.
Arvidas Sabonis, no, infatti.
Porter si rischia di aspettare una vita, ma hanno detto delle brutte cose su quella schiena lì, speriamo.
Lui a me, confermiamo tutto.
Sì, ma, sì, ma son veramente sfortunati tutti. Due, però anche fratello
mamma mia,
mamma mia,
anche a Missouri non sono stati fortunatissimi perché insomma
no. No,
appena ne ho parlato si è rotto il dopo che abbiamo parlato anche dei tre esterni degli Spurs, Murray, White e Walker, che si sono rotti tutti e tre, ne portiamo benissimo.
Aggiungerei anche proprio sinteticamente Di Vincenzo, che secondo me è uno che potrà, che non ha grandi margini, ma che è già adesso un role player con impatto in un sistema NBA. Aaron Holiday,
lo vogliamo nazionale Di Vincenzo, Big Ragù o no?
Male non ci sarebbe.
Sì.
Holiday, il terzo genito, quarto genito.
Che sento molto vicino, devo dire.
Diallo, lo stesso Diallo si sta imponendo bene, ma anche lo stesso Mitchell Robinson, per quanto tutto. Sia grezzissimo.
Non si è spaccato tutto, Diallo, non facciamo speculazione, ora torna.
No, scusate, Shamet.
Bravo, anche lui, che i Sixers stanno allevando come il Redick del futuro e che mi sembra ci siano i presupposti, se c'ha una meccanica di...
No, ci sei McConnell tutta la vita, il tuo cavallino, facciamo giocare facciamo giocare lui, Rookie, ma avrà tempo per...
Se TJ McConnell ci avesse avuto la metà di talento offensivo di Alonzo Trier, era la point guard più forte.
Io stravedo, sono con te su TJ, e mi hanno detto che era il rubacuori del campus d'Arizona, me l'ha detto il PR, il detto stampa dei Kings, che ha fatto l'università lì, ma ha raccontato cose inumane. Diciamo che si regoluta leggermente la vita a Tucson.
Mi sa che Scarpelli conferma.
No, io mi avvalgo del quinto emendamento.
Bella, sai cosa hai vinto ricordandoti di Shamet? Che ti concedo un altro episodio di Big Data. Vai,
ti ringrazio, dici cos'è Big Data, direttore. Allora, Big Data, questa rubrica, la preferita delle casalinghe italiane, che neanche oggi avrà purtroppo la sigla, cortesia del direttore, che pure di lavorare si è assentato, ma insomma faremo senza. Le regole le sapete, le ripetiamo velocemente per Riccardo. Insomma, la data di oggi la associamo a una stat line NBA e poi insomma divaghiamo un po'. Abbiamo cercato i risultati per partite quest'oggi da 18 rimbalzi, di cui 12 difensivi e soli 3 canestri segnati dal campo. Ebbene, sono ben 18 i giocatori diversi ad aver postato tale stat line nella storia. Riuscite ad azzeccarne almeno un paio?
Ripeti la stat line.
Sempre così succede, devo trovare un metodo. 18 rimbalzi, di cui 12 difensivi e soli 3 canestri segnati dal campo.
Canter?
Beh, uno è Chandler, per forza.
Tyson Chandler, perfetto, Canter no.
Drummond
no.
Adams?
Gobert?
Gobert sì, Adams no.
Noah?
Bella, Gobert l'ho preso.
Noah no.
Noel
no.
No, era solo perché è stato di
Jordan, DeAndre Jordan?
DeAndre no, sono pochi in realtà.
Michael Jordan?
Tra i miei nomi preferiti anche Eric Montrose nel 97 è successo questa partita, insomma, e Gorgui Dieng nel 2005. Soprattutto
2005, Gorgui Dieng.
Scusami, 2015. Scusami.
È ubriaco.
Sempre adesso. Chi la sa la vera età di sia.
E soprattutto il soggetto di cui ci occupiamo oggi. Vediamo, vi do una serie di indizi. Il primo che lo azzecca, insomma, è bravo. Nativo di Miami, nasce in un ospedale poco distante dall'attuale American Airlines Arena, nell'area più devastata dalla criminalità e la più sanguinosa di Miami, come definisce un vecchio pezzo di Tom Haberstroh per ESPN. Giocherà e vincerà poi a livello liceale con Steve Blake. Ha giocato 4 anni a Florida sotto coach Billy Donovan. Perse la finale del torneo NCAA contro Tom Izzo, finisce undrafted nel 2002. Prima di diventare...
Allora, sembra Tony Montana, quello di Scarface, ma non è, chiaramente.
Non ho sentito Riccardo.
David Lee?
No. prima di diventare una leggenda per Miami di Heat, ha giocato nella Borgogna in Francia, dove pare abbia perso...
Aslem, perfetto.
Dove pare abbia perso 20 kg, dicevo, in Francia in 8 mesi perché odiava la cucina francese. Insomma, è Udonis Haslem.
Vorrei vedere.
Chi non la odia?
Attraverso la carriera di Haslem ho detto ripercorriamo un po' la storia di Miami negli anni 00. Siccome fine stagione si ritireranno sia lui che Dwayne Wade, che entrarono nella Lega nello stesso anno, nel 2003. A sedicesimo anno di carriera i due hanno giocato davvero con due generazioni, possiamo immaginare, di giocatori totalmente differenti tra loro. Pensate che un loro compagno fu Christian Laettner, proprio lui, nato negli anni 60 e ora lo è Bam Adebayo, nato sul finire dei 90, del 97. Fu anche la prima stagione, quella in cui debuttarono Wade e Haslem, sotto coach Van Gundy, Stan Van Gundy. Ma soprattutto il loro compagno più simpatico era un cinese di nome Zizi Wang, MVP della Lega Cinese una volta. Miami va ai playoff al primo anno di Wade e Haslem e vince anche il primo turno contro New Orleans, quando ancora New Orleans giocava nella Eastern Conference. La squadra però non gira e secondo Pat Riley occorre premere il grilletto, quindi Caron Butler, Lamar Odom, Brian Grant e la pick che diventerà Jordan Farmer ai
per
Lakers
Shaquille O'Neal.
Per Shaquille O'Neal.
Perfetto.
E Gary Payton.
Davvero? Come l'ho perso? Ok, sì, devo fare meglio questi appunti.
Dico tra l'altro che non è che fu proprio tanto Riley colse l'occasione perché c'era qualcun altro a Los Angeles che con Shaq non andava più tanto d'accordo.
Lei dice infatti l'anno dopo Miami andrà effettivamente meglio nel 2004,
con Odom non troppo contento peraltro.
Nel 2004-2005 vincono 59 partite, solo i Suns di Steve Nash faranno meglio ed entrano nei playoff col primo seed a Est, ma in finale andranno due seed numero 2, Detroit e San Antonio. Poi ricordiamo come è finita, così per sollevare un po' il morale a qualcuno di neurogente.
Bei tempi.
Nella stagione successiva invece Miami, stavolta guidata dalla Pat Riley, no, tornato in panchina a metà stagione, alla meglio sui Pistons nelle finali di conference e vincerà il titolo in rimonta contro Dallas grazie a probabilmente una delle sicuramente migliori performance di sempre alle finals. Quel Dwayne Wade era pazzesco, datevi dei highlights, incredibile. Ma ora tocca a voi. Domanda. Nominate almeno altri tre membri di quella squadra di Miami, quella del titolo del 2006, oltre a Wade, Haslem e Shaq. Altri
vabbè,
tre.
Uno è Payton, okay. Alonzo Morning,
Big Chocolate, Big
Alonzo,
e Posey.
Posey,
tiratore.
C'era James Posey, bravi. Grandi.
C'era Alonzo.
Mike Miller no, ne manca uno. Abbastanza famoso.
No, ma Mike Miller no. Giocava a Memphis.
È vero, hai ragione.
Marione Chalmers, no?
No. 2008 è arrivato Chalmers.
Se avete detto, forse non l'ho sentito io. Antoine Walker.
Ah, è vero.
Quello che c'aveva il six pack di lattine di birra sotto la maglietta.
Se nella stagione successiva gli Heat vengono spazzati via 4-0 al primo turno dai Bulls di Luoldeng, Nocioni e Ben Gordon
fenomeno,
diventando così i primi campioni in carica dal tempo dei Philadelphia Warriors nel 57 a prendersi lo sweep al primo turno della stagione successiva, nel 2007-2008 le vittorie diventano solo 15.
13.
Mi pare 15, no, sono sicuro stavolta.
Vai a controllare, io sono sicuro che siano 13.
Ma sta zitto, Gramenio.
Allora, Miami... infatti loro avevano molte più possibilità di prendere Rose, e invece presero la 2 e presero Beasley.
Scusami, devi smettere di rubarmi il lavoro, però sto arrivando, ok?
Ok.
Wade fu martoriato da un infortunio alle ginocchia, da cui recupererà solo per le Olimpiadi. Ciò che rimaneva di Shaq venne scambiato a metà stagione a Phoenix. Alonzo Mourning, già peraltro insomma non più tanto un fattore, si ritirerà in seguito a un infortunio, insomma andò piuttosto male quella stagione. Giocò in quella Miami addirittura il primo storico e tuttora l'unico giocatore NBA proveniente dal Gabon. Si tratta, questo sono sicuro che Gramenga lo conosce di sicuro.
Ripeti, sto cercando
Pierre-Emerick Aubameyang.
Del Gabon, l'unico nella storia NBA. Ha fatto una bella carriera in Europa dove gioca tuttora, è Panathinaikos adesso.
Non è Ghist.
L'ASM?
L'ESM, Stefan L'ESM.
Come cazzo fa?
Davvero, ma come cazzo
ma
fa?
Non è vero, ma... Scusa. Ma cerchi su internet, dai.
No, no, sto cercando mai.
Comunque, ragazzi, no, interrompo un attimo Big Data, 10 secondi, giocatori del mese per Est e Ovest, Antetokounmpo e Tobias Harris.
Ci siamo, dai,
Tobias.
Sembra
comunque tornando sugli hit ci siamo dimenticati di Jason Capono.
Esatto,
la squadra è
Jason Capono.
Bravo Nick.
No, bravo, bravo Wikipedia, sono andato a guardare, sono mia gramegna.
Ah no, hai ragione tu, 15-66.
Faccioli tutti ormai.
No, Jacopo, scusa, mi ripeti?
Hai ragione tu.
Grazie.
Mi sono perso. Vabbè. Perdonatemi, ero impegnato a ricordarmi di l'ASM.
Ma mi ha fatto abbastanza schifo quell'anno, appunto, da meritarsi, come diceva Jacopo, le possibilità più alte di pescare con la 1 al draft 2008. L'onere invece tocca a Chicago, nonostante lo 0.017 di possibilità.
E che sceglie Derrick Rose, appunto.
Chicago aveva 2, fatto 33-49, aveva fatto Chicago.
Malik Beasley.
Ma era arrivata Beasley. Nona, tipo, Chicago quell'anno.
Sì, Chicago aveva fatto 33-49, non era andata male.
Ma ricordate per caso anche 3, 4, 5, 6 quell'anno?
Io me le ricordo tutte, dalla 1 alla 8.
Non avevo dubbi.
Perché la 1 è Rose, la 2 è Beasley, la 3 è Mayo, la 4 è Love.
No.
No, la 4 è Westbrook.
Sì.
La 5 è...
Love. Poi la 6 Gallinari, no?
Alla 6 Gallinari, alla 8 Alexander...
Non è che puoi saltare la 7 perché non te la
ricordo. La 7 non me la ricordo.
E le altre 52, no?
No, quella no.
Era Eric Gordon ai Clippers. Ah, 8 giù Alexander, bravo. 9-10, giocano ancora in NBA.
Erano buoni, non mi pare fossero così scarsi ai tempi, non mi ricordo.
DJ Augustin e Brook Lopez.
Insomma, poteva andare per
Alexander, un bust clamoroso, quello da West Virginia, il bianco,
esatto, quello che è venuto a Sassari a giocare, Maccabi Tel Aviv,
mamma mia, una roba, cioè
Joe Alexander, parlavano la nuova speranza bianca, lui veramente,
aspetta, ma no, no, scusa, sto...
Beh, siamo a 1.16, chiudimi a 1.20, se no Mappelli stanotte mi taglia la gola.
Ultimo paragrafo, se la carriera di Beasley andò nel compresso maluccio, tra l'altro fino a poco tempo fa in realtà, adesso no, dopo questa stagione no, però c'era ancora lo scherzo che erano ancora aperti i dibattiti su chi potesse avere la carriera migliore tra Derrick Rose e Michael Beasley, vabbè, adesso no, sta giocando anche Benigno da Rose.
Direi Michael Beasley.
Miami si ferma al primo turno di playoff per 2 anni consecutivi, prima dell'arrivo di LeBron. Prima dell'era dei Big Three, il biennio rosso è stato contrassegnato da Sean Marion, Jermaine O'Neal, Jamal McGloire.
McGloire ha fatto uno star game, tra l'altro.
Sean Livingston, Mario Chalmers, Jamario Moon, soprannominato, leggo, dicevo, insomma, Apollo 33, che rende tutto molto astrofisico.
Questo partiva in quintetto con LeBron quando i Cavaliers volevano arrivare in finale.
E ci andavano pure una volta, forse non posso dire lui. Vabbè, ma chiudiamo con una domanda che mi sono posto, diciamo, mentre facevo ricerche per questo bellissimo episodio. Ebbene, chi è il giocatore della classe draft 2003 ad aver vinto per primo il titolo NBA?
Milicic.
Perfetto, Darko Milicic. E solo lui.
È vero. Perché,
perché l'ha vinto l'anno dopo.
L'anno dopo con i Pistons. È vero.
In quel draft i Pistons...
Il grande protagonista, aggiungerei.
Sì.
In quel draft...
Penso ci avessero scelto bene a quel draft quei Pistons.
I Pistons, i famosi Pistons di Milicic.
Mamma mia.
In quel draft i Pistons scelsero altri due giocatori, ma dall'Europa, dove rimasero per un altro paio di stagioni. Ricordate chi? Uno gioca al momento in Italia. Uno era tale Andreas Glini Dadakis, che non ho idea di chi fosse.
È proprio questo mi sfuggiva.
Questo e l'altro
era del primo.
Bravissimo, bravissimo. Il primo argentino scelto al primo giro del draft della Skipper Bologna.
Bel giocatore del film.
Bel giocatore.
Si è spaccato
tantissimo. Generazione Dorada. E chi era l'altro? Dici l'altro?
Appunto, questo Andreas Glimmiadakis, che non ho un po' perso.
Sembrerebbe greco?
Vabbè. Cercheremo notizie. Comunque... a un'ora e 18, cioè ampiamente oltre il limite. Ciao Alberto, vuoici bene. Direi che possiamo chiudere con questa nona puntata. Io saluto e ringrazio ancora Riccardo Pratesi, grazie ancora per aver partecipato.
Grazie a voi, in bocca al lupo per le prossime puntate, mi sono divertito molto, è stato un piacere.
Anche per noi. E un saluto a Jacopo Gramegna.
Un saluto a tutti. In questa puntata, per parafrasare Stanis La Rochelle in Boris, ci sono i toscani, per questo va bene questo show.
Fantastico, oggi in tre addirittura.
Un saluto di pronta guarigione a Niccolo Scarpelli. Ciao Nick, ripigliati.
Ciao a tutti, la carne, la harta,
Ciao Leo, ciao Leonardo Flori.
Buonanotte, buonanotte o buona giornata.
E ciao alla nostra tweet star Michele Pelacci. Seguiteci peraltro su Twitter, Facebook, Instagram, ovunque volete, possiate.
Però posso salutare, direttore?
Come?
Posso salutare anch'io?
Certo, ho detto un saluto alla nostra tweet star, eri tu.
Poi sei partito con i social. Allora volevo dire un'ultima cosa. Markel Fultz, portaci oltre l'ostacolo.
E con questa noi vi salutiamo. Buona giornata o buona serata.